Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Dieci voci, dieci storie per raccontare la lentezza. Un progetto estemporaneo nato grazie a chi da casa ha voluto far sentire la propria voce, creare e suscitare emozioni attraverso le pagine della letteratura internazionale. Ogni lettura è una storia che ha come minimo comune denominatore la lentezza. Unica Radio le ha musicate per voi e contestualizzate con un'ambientazione sonora. Buon ascolto! Maria Dessì legge Veronica Isch, L'arte della lentezza, edizione Giunti, capitolo Per tirare il fiato bisogna respirare, pagina 65.
È chiaro a tutti che cosa intendiamo con l'espressione «non ho neanche il tempo di respirare». A volte la morsa dell'urgenza ci stringe così forte da soffocarci nel vero senso del termine. È risaputo che, a causa dell'angoscia, il respiro diventa corto e irregolare. Come per un pesce fuori dall'acqua, la mancanza di ossigeno ci mette in pericolo. Così sogniamo di lasciare tutto e andare lontano, immergendoci nei grandi spazi verdi per riempirci i polmoni dell'aria pulita di cui abbiamo bisogno per sentirci vivi. In senso proprio, come in quello figurato, respirare è un bisogno, quanto bere o mangiare. Anzi, è il primo segno di vita che l'uomo manifesta appena uscito dal ventre materno, ma è anche l'ultimo, quando il corpo interrompe definitivamente il suo viaggio. Respiriamo quindi in modo del tutto naturale, senza nemmeno pensarci. Se non ci sono problemi, l'aria entra ed esce dai polmoni con respiri profondi e regolari, assicurando le funzionalità dell'organismo. Tuttavia, le nostre emozioni possono alterare la respirazione. Infatti, quando l'urgenza ci soffoca, diciamo che ci manca il fiato. Per imparare a rallentare, dobbiamo quindi prima imparare a respirare.
Giusy Ragucci legge Pablo Neruda, Prenditi tempo, da poesie, edizione Einaudi, traduzione di Salvatore Quasimodo.
Prenditi tempo per pensare, perché questa è la vera forza dell'uomo. Prenditi tempo per leggere, perché questa è la vera base della saggezza. Prenditi tempo per pregare, perché questo è il maggior potere sulla terra. Prenditi tempo per ridere, perché il riso è la musica dell'anima. Prenditi tempo per perdonare, perché il giorno è troppo corto per essere egoisti. Prenditi tempo per amare ed essere amato. È il privilegio dato da Dio. Prenditi tempo per essere amabile. Questo è il cammino della felicità. Prenditi tempo per vivere.
Stefania Adamu legge Milan Kundera, La lentezza, Collana Gli Adelfi, capitolo 11, traduzione Marchi.
Denon non fornisce alcuna descrizione fisica di Madame de T. Di una cosa però sono certo: non può essere magra. Suppongo anzi che abbia forme rotonde e flessuose. È con queste parole che la Clo caratterizza il personaggio femminile più seducente delle relazioni pericolose, e che sia proprio la rotondità del corpo a produrre la rotondità e la lentezza dei movimenti e dei gesti. Tutto in lei esprime un placido ozio. Ella possiede la sapienza della lentezza e conosce a meraviglia la tecnica del rallentando. Lo dimostra in modo particolare nel corso della seconda tappa della notte, quella che ha come sfondo il casinetto. I due entrano, si baciano, si lasciano cadere su un divano, fanno l'amore. Ma tutto era stato alquanto precipitoso. Sentirono di aver sbagliato. Troppo ardenti, sia meno delicati. Ci si precipita verso il piacere senza discernere le delizie che lo precedono. Questa precipitazione, che fa loro smarrire la dolce lentezza, viene percepita da entrambi come uno sbaglio. Tuttavia, non credo che Madame de T ne sia sorpresa. Penso piuttosto che ritenesse questo sbaglio inevitabile, fatale, che se lo aspettasse, e che abbia premeditato l'intermezzo del casinetto, a ragion veduta, come un ritardando destinato a frenare, ad arginare la prevedibile e prevista rapidità degli eventi, affinché una volta giunta la terza tappa la loro avventura potesse, in uno scenario nuovo, dispiegarsi in tutta la sua splendida lentezza. Così ella interrompe l'amore nel casinetto e ricomincia a passeggiare nel parco in compagnia del cavaliere. Si siede sulla panchina in mezzo al prato, riprende la conversazione e lo conduce poi in un boudoir segreto situato accanto al suo appartamento, che il marito aveva fatto trasformare prima del matrimonio in un tempio incantato dell'amore. Giunto sulla soglia, il cavaliere rimane stupefatto. Gli specchi che ricoprono interamente le pareti moltiplicano la loro immagine in modo tale da dare l'illusione che un infinito numero di coppie si amino attorno a loro. Ma non è lì che fanno l'amore. Quasi volesse impedire una troppo possente esplosione dei sensi e prolungare quanto più possibile il tempo dell'eccitazione. Madame de T conduce il cavaliere in una stanza attigua, una sorta di grotta immersa nell'oscurità e in cui è ammucchiata una profusione di cuscini. È solo qui che fanno l'amore, a lungo, lentamente, fino all'alba. Rallentando la corsa della loro notte, dividendo in parti distinte e separate fra loro, Madame de T è riuscita a trasformare il breve arco di tempo a loro concesso in una meravigliosa architettura, in una forma. Dar forma a una durata è l'esigenza della bellezza, ma è anche quella della memory. Ciò che è informe è inafferrabile, non memorizzabile. Concepire l'incontro come una forma è stato per loro tanto più prezioso, perché quella notte era destinata a rimanere senza domani e non avrebbe potuto ripetersi che nel ricordo. C'è un legame segreto fra lentezza e memoria, fra velocità e oblio. Prendiamo una situazione delle più banali. Un uomo cammina per la strada. Ad un tratto cerca di ricordare qualcosa che però gli sfugge. Allora istintivamente rallenta il passo. Chi invece vuole dimenticare un evento penoso appena vissuto, accelera inconsapevolmente la sua andatura, come per allontanarsi da qualcosa che sente ancora troppo vicino a sé nel tempo. Nella matematica esistenziale, questa esperienza assume la forma di due equazioni elementari. Il grado di lentezza è direttamente proporzionale all'intensità della memoria. Il grado di velocità è direttamente proporzionale all'intensità dell'oblio.
Angela Mastio legge Franco Arminio. Abbiamo bisogno di contadini, in Cedi la strada agli alberi. Edizione Chiare Lettere.
Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Più che l'anno della crescita, ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. Attenzione a chi cade, al sole che nasce e che muore, ai ragazzi che crescono. Attenzione anche a un semplice lampione, a un muro scrostato. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare, significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza.
Valeria Resu legge Luis Sepúlveda, storia della lumaca che scoprì l'importanza della lentezza, edizione Feltrinelli, capitolo 2, la lumaca incontra un gufo.
Un giorno, la lumaca che voleva conoscere i motivi della lentezza sentì sussurri di due lumache più anziane. Parlavano del gufo che viveva tra le foglie del faggio più alto e vetusto dei tre che si ergevano lungo un margine del prato. Dicevano che le notti di luna piena, senza curarsi di avere ascoltatori, intonava una litania in cui cantava di tanti alberi, chiamati noce, ipocastano, leccio e quercia, che le lumache non avevano mai visto né riuscivano a immaginare. La lumaca decise di chiedere al gufo i motivi della lentezza e lentamente, molto lentamente, si diresse verso il più vetusto dei faggi. Lasciò il riparo delle foglie di calicanto quando la rugiada faceva splendere il prato del mattino e arrivò al faggio quando le ombre lo coprivano come un manto di silenzio.
«Gufo, voglio farti una domanda!» sussurrò allungandosi verso l'alto. «Che cosa sei? Dove ti trovi?» volle sapere il gufo. «Sono una lumaca e mi trovo ai piedi del tronco», rispose lei.
«Sarà meglio che tu salga fino al mio ramo. Hai una vocina fievole come il rumore dell'erba che cresce. Sali», la invitò il gufo. E la lumaca cominciò un altro lento, lentissimo viaggio. Mentre si arrampicava fino in cima al faggio, illuminato solo dal tenue scintillio delle stelle che si insinuava nel fogliame, passò accanto a uno scoiattolo che dormiva abbracciato ai suoi piccoli. Più in alto, schivò l'alacre lavorio di un ragno che tesseva la sua tela fra i rami e quando, stanca per la salita, arrivò al gufo, la luce del nuovo giorno restituiva al faggio tutti i suoi colori e le sue sfumature.
«Eccomi qua!» sussurrò la lumaca.
«Lo so!» rispose il gufo.
«Non apri gli occhi per guardarmi!» sussurrò di nuovo la lumaca.
«Li apro la sera e vedo tutto quello che c'è. Di giorno li chiudo e vedo tutto quello che c'è stato. Qual è la tua domanda?» indagò il gufo.
«Voglio sapere perché sono così lenta», sussurrò la lumaca.
Allora il gufo aprì i suoi enormi occhi rotondi e la osservò attentamente. Poi li richiuse. «Sei lenta
perché hai sulle spalle un gran peso», spiegò il gufo. La lumaca trovò la risposta poco convincente. Il suo guscio non le era mai sembrato pesante, non la stancava portarlo e non aveva mai sentito un'altra lumaca lamentarsene. Allora lo disse al gufo e aspettò che quello finisse di ruotare la testa sul collo. «Io so volare, ma non lo faccio. Una volta, tanto tempo prima che voi lumache veniste ad abitare nel prato, c'erano molti più alberi di quelli che si vedono adesso. C'erano faggi e ipocastani, lecci e noci e querce. Tutti quegli alberi erano la mia casa. Volavo di ramo in ramo e il ricordo di quegli alberi che non ci sono più mi pesa così tanto che non posso volare. Tu sei una giovane lumaca e tutto ciò che hai visto, tutto ciò che hai provato, amaro e dolce, pioggia e sole, freddo e notte, è dentro di te e pesa. Ed essendo così piccola, quel peso ti rende lenta». «E a che mi serve essere così lenta?» sussurrò la lumaca. «A questo non ho risposta. Dovrai trovarla da sola», disse il gufo. E con il suo silenzio indicò che non voleva altre domande.
Sabrina Lai legge Tiziano Terzani, Un indovino mi disse, edizioni Tea.
Evviva le navi, con il loro ansimare, scuotere, sospirare, con il loro gioire delle carezze delle onde, con il loro godere nell'amplesso del mare. Le navi sono a misura d'uomo. Teniamole in vita come una prova d'amore. Usiamole per far felici gli ultimi romantici. Usiamole per salvare i depressi. Facciamo viaggiare sulle navi chi non sopporta più il peso della vita, chi non vede ragione per tirare avanti, chi si sente soffocare. E risparmieremo quintali di pasticche. Faremo a meno del Valium e del Prozac. Dopo cena m'ero messo a poppa, sdraiato sulle assi di legno, con lo sguardo perso nell'infinità del cielo. Ero distratto solo dai pensieri che giocavano a rincorrersi. E mi parve che, grazie all'indovino di Hong Kong, stavo ritrovando non solo il piacere di viaggiare, ma anche quello di vivere. Non avevo più angosce. Non sentivo più come un dramma il passare delle giornate. Ascoltavo chi mi parlava. Godevo di quello che mi succedeva attorno. Avevo agio per mettere ordine nelle mie impressioni, per riflettere. Avevo tempo e silenzio, qualcosa di così necessario, di così naturale, ma ormai diventato un lusso che solo pochissimi riescono a permettersi. Per questo dilaga la depressione. A me era cominciata in Giappone. La vita era una continua corsa, piena di doveri. Ogni rapporto era difficile, contorto. Non avevo, credevo di non avere mai un momento in cui tirare il fiato, mai un attimo in cui non mi sentissi in colpa per qualcos'altro che avrei dovuto fare. Mi alzavo la mattina e mi pareva d'avere sulle spalle il fardello del mondo. C'erano giorni in cui il solo vedere il pacco dei quotidiani sotto la porta di casa mi faceva venire il groppo in gola. Ma io pagavo anche il prezzo di questo strano mestiere di giornalista. Si è sempre là dove c'è un qualche dramma. Non si può assistere per anni, impunemente, a rivoluzioni fallite, delitti irrisolti, speranze deluse, problemi senza soluzione. In quelle condizioni era naturale essere depresso, come è naturale che lo sia per chiunque abbia ancora un'idea di quel che la vita potrebbe essere e non è. La depressione diventa un diritto. Quando uno si guarda attorno e non vede niente o nessuno che lo ispiri, quando il mondo sembra scivolare via in una gora di ottusità e di grettezza materialista. Non ci sono più ideali, non ci sono più fedi, non ci sono più sogni. Angela dice che se dovesse eliminare una delle invenzioni di questo secolo, ancor prima della bomba atomica, eliminerebbe la televisione. Non ha tutti i torti. La televisione riduce le nostre capacità di concentrazione, ottunde le nostre passioni, ci impedisce di riflettere, imponendosi come il più importante, quasi il solo veicolo di conoscenza. Eppure nessuna verità è più falsa di quella della televisione, che per sua necessità trasforma ogni avvenimento, ogni emozione in uno spettacolo, con il risultato che nessuno riesce più a commuoversi o a indignarsi per qualcosa. Attraverso la televisione abbiamo immagazzinato milioni di informazioni, ma siamo diventati moralmente ignoranti. La televisione distrae, fa passare il tempo. Ma è davvero quello che vogliamo? Più ci si guarda attorno, più ci si rende conto che il nostro modo di vivere si fa sempre più insensato. Tutti corrono, ma verso dove? Perché? Molti sentono che questo correre non ci si addice e che ci fa perdere tanti vecchi piaceri. Ma chi ha ormai il coraggio di dire «Fermi, cambiamo strada»? Eppure, se fossimo spersi in una foresta o in un deserto, ci daremmo da fare per cercare una via d'uscita. Perché non far lo stesso con questo benedetto progresso che ci allunga la vita, ci rende più ricchi, più sani, più belli, ma in fondo ci fa anche sempre meno felici? Non c'è da meravigliarsi che la depressione sia diventata un male tanto comune. È quasi rincuorante. È un segno che dentro la gente resta un desiderio di umanità.
Gabriella Dessì legge Milan Kundera, La lentezza, collana agli Adelfi, capitolo 1, traduzione Marchi.
Ci è venuta voglia di passare la serata e la notte in un castello. In Francia molti sono stati trasformati in alberghi. Un fazzoletto di verde sperduto in una distesa di squallore senza verde. Un quadratino di viali, alberi, uccelli al centro di un'immensa rete di strade. Sono al volante e osservo nello specchietto retrovisore una macchina dietro di me. La freccia di sinistra lampeggia e tutta la macchina emette onde di impazienza. Il guidatore aspetta il momento giusto per superarmi, come un rapace che fa la posta a un passero. «Mia moglie Vera mi dice, sulle strade francesi ogni 50 minuti muore un uomo. Guardali, tutti questi pazzi che corrono accanto a noi. Sono gli stessi che sanno essere così straordinariamente prudenti quando sotto i loro occhi viene scippata una vecchietta. Com'è possibile che quando guidano non abbiano paura? Che cosa rispondere? Questo forse, che l'uomo curvo sulla sua motocicletta è tutto concentrato sull'attimo presente del suo volo. Egli si aggrappa a un frammento di tempo scisso dal passato come dal futuro. Si è sottratto alla continuità del tempo, è fuori dal tempo. In altre parole, è in uno stato di estasi. In tale stato non sa niente né della sua età, né di sua moglie, né dei suoi figli, né dei suoi guai. E di conseguenza non ha paura, poiché l'origine della paura è nel futuro. E chi si è affrancato dal futuro non ha più nulla da temere. La velocità è la forma di estasi che la rivoluzione tecnologica ha regalato all'uomo. A differenza del motociclista, L'uomo che corre a piedi è sempre presente al proprio corpo, costretto com'è a pensare continuamente alle vesciche, all'affanno. Quando corre, avverte il proprio peso e la propria età. Ed è più che mai consapevole di se stesso e del tempo della sua vita. Ma quando l'uomo delega il potere di produrre velocità a una macchina, allora tutto cambia. Il suo corpo è fuori gioco e la velocità a cui si abbandona è incorporea, immateriale. Velocità pura, velocità in sé e per sé. Velocità estasi. Strano connubio, la fredda impersonalità della tecnica e il fuoco dell'estasi. Perché è scomparso il piacere della lentezza? Dove mai sono finiti per digiorno di un tempo? Dove sono quegli eroi sfaccendati delle canzoni popolari, quei vagabondi che vanno a zonzo da un mulino all'altro e dormono sotto le stelle? Sono scomparsi insieme ai sentieri fra i campi, ai prati e alle radure insieme alla natura? Un proverbio cieco definisce il loro placido ozio con una metafora. Essi contemplano le finestre del buon Dio. Chi contempla le finestre del buon Dio non si annoia, è felice. Nel nostro mondo l'ozio è diventato inattività, che è tutt'altra cosa. Chi è inattivo è frustrato, si annoia, è costantemente alla ricerca del movimento che gli manca.
Roberta Pintus legge Trilussa, libera traduzione in sardo campidanese, la tartaruga Lemme Lemme.
Si na uno conto, ascoltai a me. Ci via da una dostoina che stionendi con sa calicetta, e di narata. Ma narami una cosa, due. Ma voi te non t'arrima sa pagu pagu, sei sempre correndo e girendi, senza rumbulendi e azzeccala di questo muro, tutto in un movimento visso. Ducisita, mi parisi, una vila carrica. Ma ti piace di essere di aici? Ah, anda bene, contenta tui. Ma regodati che non servi di essere aici carrica, tu sei esagerata. Ducisi come te da penso, che questo comportamento si zerria da in italiano agitazione. Esti uno sforzo sprecato. Non se si d'accordo, no? Ducemo. Questo est sa mania de custo secolo. Currinti, currinti dottus. Calincuno si spisti da lavoro. Ed ognuno ci cada di arriba i depressi, Ma poita. E onde vunta addendi? Ti do domanda a tui. A onde vunta andendi? Ma non poti andai un calma. Ma vai docca. Non ducisi manco tui.
Simonetta Garbati legge Ellie Miklà, Ti auguro tempo. Edizione Don Bosco Maiden, di Monaco di Baviera.
Non ti auguro un dono qualsiasi, ti auguro soltanto quello che i più non hanno. Ti auguro tempo per divertirti e per ridere. Se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. Ti auguro tempo per il tuo fare e il tuo pensare. Non solo per te, ma anche per donarlo agli altri. Ti auguro tempo non per affrettarti e correre, ma tempo per essere contento. Ti auguro tempo non soltanto per trascorrerlo, ti auguro tempo perché te ne resti, tempo per stupirti e tempo per fidarti, e non soltanto per guardarlo sull'orologio. Ti auguro tempo per toccare le stelle, È tempo per crescere, per maturare. Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. Non ha più senso rimandare. Ti auguro tempo per trovare te stesso, per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora, come un dono. Ti auguro tempo anche per perdonare. Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.
Claudio Salvi legge Fernando Pessoa, poesia di Alvaro Stecampos, pubblicato in O Noticias Ilustrado il 27 maggio 1928.
Approfittare del tempo. Ma che cos'è il tempo perché io ne debba approfittare? Approfittare del tempo. Nessun giorno senza una riga. Verbalismo. Sì, verbalismo. Approfittare del tempo. Non avere un minuto che l'esame di coscienza ignori. Non avere un atto indefinito o artificiale. Non avere un movimento che non obbedisca a un proposito. Buone maniere dell'anima. Eleganza di persistere. Approfittare del tempo. Il mio cuore è stanco come un vero accattone. Il mio cervello è pronto come un fagotto messo in un angolo. Il mio canto, verbalismo, è così com'è ed è triste. Approfittare del tempo. Da quando ho cominciato a scrivere sono passati 5 minuti. Ne ho approfittato oppure no? Se non so se ne ho approfittato, che cosa saprò degli altri minuti? Approfittare del tempo. Ah, lasciatemi non approfittare di nulla, né del tempo, né dell'essere, né del ricordo del tempo o dell'essere. Lasciatemi essere una foglia di albero accarezzata dalle brezze, la polvere di una strada involontaria e deserta, il rigagnolo fortuito causato dalle piogge che cessano, l'impronta lasciata sulla strada dalle ruote finché altre non sopravvengano, la trottola del ragazzino che sta per fermarsi e oscilla nello stesso movimento della terra e sussulta nello stesso movimento dell'anima e cade come cadono gli dèi sul suolo del destino.
Prima di terminare, vogliamo condividere con voi la voce di Barbara Michler, figlia dell'autrice tedesca Ellie Michler, di cui abbiamo sentito e letto le sue parole. Ci ha contattato ieri notte ed è stata per noi una sorpresa e gioia che vogliamo condividere con voi ascoltatori. Queste le sue parole.
Guten Tag, viele herzliche Grüße nach Italien, nach Cagliari und zu den Hörern von Radio Unica. Ich freue mich sehr.
Buongiorno e un cordiale saluto all'Italia ed in particolare a Cagliari e agli ascoltatori di Unica Radio. Sono molto contenta di aver scoperto che tra le letture ci fosse anche il testo di mia madre Ellie Michler. Io sono sua figlia, Barbara Michler. È per me un piacere sapere che il suo testo sia stato tradotto anche in italiano e letto dai voi lettori in questa occasione. Un cordiale saluto da Albron. Vi auguro una buona salute con l'auspicio di poter superare al meglio il periodo di coronavirus.
Avete ascoltato Ode alla lentezza, 10 voci, 10 storie. un progetto estemporaneo a cui hanno partecipato da casa Maria Dessì, Giusy Ragucci, Stefania Adamu, Angela Mastio, Sabrina Lai, Gabriella Dessì, Roberta Pintus, Simonetta Garbati e Claudio Salvi. La regia e il montaggio sono stati curati da Unica Radio. È possibile riascoltare in podcast audio tutta la puntata sul portale unicaradio.it e nelle piattaforme più diffuse di podcasting. Grazie a tutti per l'ascolto e buona serata.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.